Io chiederei a Paolo Cellini di Innoges, l'abbiamo già presentato, qui stiamo parlando di venture capital, di come si danno capitali a chi ha idee e buoni business plan, ha bisogno di capitali per organizzare innanzitutto la sua impresa, di cui però c'è già un esperto capace di metterci finanza, perché valuta che sia un buon prodotto, c'è un buon business plan, c'è bisogno di investirci sopra. Ecco, cosa succede? Lo Stato, anzi, l'agenzia tributaria, come si rivolge a questo tipo di impresa? Racconta un esempio.
Sì, così introduco brevemente. Noi guardiamo non meno di 500 proposte di investimento all'anno e il tasso di investimento internazionalmente è il 2-3%. Facciamo 4-5 investimenti.
Innoges in Italia è uno dei maggiori attori di questo tipo.
Attori del settore. È un settore molto piccolo in Italia, che come dire, dovrebbe essere molto più potente. Ecco, tanto per dare un raffronto, Israele, che è un paese grande più o meno quanto il Lazio, ha 10 volte le capacità di fuoco di investimento e crea...
Parliamo di capacità di fuoco su Israele di questi tempi, perché tende a equivocare poi.
Esatto. Però è sicuramente un settore che tra l'altro dà occupazione molto qualificata. Uno degli elementi chiave per investire è la qualificazione del team, le sue capacità anche di esportare, di andare all'estero, di parlare inglese, gli studi effettuati. Quindi è un settore che dà occupazione altamente qualificata. Gli investimenti vengono fatti quindi rispetto al team, al business plan, all'innovazione tecnologica. Tipicamente il venture capital investe in aziende che non hanno un mercato attuale, forse ce l'avranno perché devono sviluppare un prodotto, devono inventarsi letteralmente un mercato, è qualcosa che non c'è,
certo.
Si chiamano start-up cosiddette scalabili high tech, perché appunto possono inventarsi qualcosa che avrà un futuro brillantissimo, ma il presente, che può durare anche diversi anni, è estremamente incerto e sicuramente è una delle caratteristiche che dentro il venture capital viene chiamato burn rate, è la capacità appunto che noi investiamo in questa azienda è di bruciare il capitale, perché non hanno profitti e non hanno neanche fatturato spesso.
Per definizione si stanno organizzando per averlo.
Perché sviluppano, esatto, il prodotto, sviluppano il mercato, allargano il team, aprono sedi all'estero e quindi perdono essenzialmente, intrinsecamente, le start-up perdono, altrimenti il venture capital non esiste.
Esattamente.
Purtroppo, ecco, veniamo al punto, noi abbiamo circa 20 start-up finanziate nei settori internet, biotech, eccetera, basati su selezioni rigorosissime, e la stessa Innoges è fortemente controllata dallo Stato tramite la Banca d'Italia, perché è un SGR, quindi è sottoposta. Noi poi facciamo questi investimenti estremamente rigorosi, processi complicati, CDA, eccetera, eccetera, perché noi usiamo dei soldi di terzi, tra l'altro investitori, banche, quindi è un processo oggettivamente e necessariamente rigoroso. E niente, poi che succede? Succede che spesso queste aziende per un anno, per due anni, per tre anni non fatturano o perdono tanti.
E questo l'abbiamo detto. E allora l'Agenzia delle Entrate ha fatto
succede che dice. Purtroppo è uscita una normativa che stabilisce che tutte le aziende che non fatturano o che comunque non hanno fatturati interessanti vengono dichiarate a priori società di comodo. La società di comodo viene individuata, adesso io non sono un fiscalista, come un'azienda dove potenzialmente, per semplificare, uno mette lo stipendio della zia, della nonna, o la macchina potente, o la barca, non lo so, adesso sto immaginando, non so bene che cosa ci si possa andare a scaricare. È evidente che sono due tipologie di utilizzo delle aziende radicalmente differenti. Noi stiamo
cercando caso traduco, l'Agenzia delle Entrate immagina che non essendoci né ricavi né utili, e quindi essendo in una posizione debitoria che configura un credito fiscale, il credito fiscale sia una maniera semplicemente per abbassare il tax rate reale di chi crea l'impresa, cioè è una specie di scudo per eludere. Tenete conto che nella legislazione italiana questo tipo di cosa è penale, per capirci, oltre che reato amministrativo fiscale ovviamente.
Quindi che cosa succede? Che tutte queste piccole aziende, tra l'altro sono fatte da pochi specialisti, normalmente dei tecnici, no? Cioè noi prendiamo le persone che conoscono bene dei segmenti, microsegmenti, non dei fiscalisti o delle persone appunto che comprano barche o altre cose, no? Sono dei laureati, PhD, cioè gente molto qualificata. Di colpo si deve trovare un commercialista che li assistono a introdurre una procedura che non conoscevo, che si chiama interpello. Cioè devi produrre tutta una serie di documentazioni per giustificare che tu non hai fatto fatturato, ma non sei una società di comodo.
Perché, come al solito, ricordo che in ascolto una delle caratteristiche del nostro luminosissimo sistema di contenzioso fiscale è quello dell'inversione dell'onere della prova. Lo Stato, convinto dalla giurisprudenza di Corte di Cassazione e di Corte Costituzionale di avere sempre ragione, ti dice: dimostrami tu, caro start-upper tecnologico, che non sei un miserabile elusore ed evasore, dimostramelo tu, perché altrimenti la tua società, ma quale start-up, ma quale venture capital di società internazionali con tanto di obblighi, di compliance, come sono tutti gli intermediari verso la Banca d'Italia, bla bla bla, tu sei un miserabile evasore, dimostrami che non è vero.
E quindi troviamo queste persone che ci vengono anche a chiedere aiuto, no? Noi che tra l'altro noi siamo particolarmente attrezzati per operazioni fiscali, eccetera, ovviamente.
Diciamo che non è il vostro mestiere.
Non è il nostro mestiere, e dobbiamo cercare di, come dire, aiutare queste aziende che spesso si ritrovano in situazioni anche tra l'altro difficili, perché a volte l'interpello va bene. E a volte
è capitato, mi parlava ieri, di un caso in cui una società di questo tipo si è trovata con l'interpello respinto e dovuto pagare.
Sì, che adesso appunto stanno lì che non sanno se fare causa allo Stato, se pagare domani mattina.
Auguri.
Più però con, come dire, immagino le tasse ulteriori per ritardo di pagamento, eccetera. Ecco, il mio commento a questa cosa è molto semplice, io ho vissuto tanti anni all'estero perché sono stato tanti anni in Disney. Se qualche venture capitalist esterno, se vogliamo attrarre capitali dall'estero, qualcuno viene a sapere che, come dire, la società...
No, qualcuno viene a sapere, cose simili ovviamente vengono risapute dagli attori del mercato. In Italia lo Stato tratta le start-up tecnologiche come banditi. Allora, voi dite che io urlo sulle questioni fiscali, ma urlo di fronte a cose come queste, che contribuiscono a rendere l'immagine del nostro paese un'immagine intollerabile, cioè ostile all'idea di fare un'impresa, di farla... con tutto il rispetto alle regole, oltretutto. Paolo Cellini, tu non devi dare giudizi di questo tipo,
no,
il compito mio è quello di
essere un po'... Io dico solo che, visto che parliamo e ci riempiamo la bocca di giovani e imprenditoria giovanile, visto che ci parliamo di qualificazione, non portare dentro in Italia soltanto, come dire, per persone, diciamo, magari non necessariamente altamente qualificate, forse un qualche sforzo si potrebbe fare. Mi viene anche un'idea anche banale, per essere un po', come dire, positivi. Ma visto che queste aziende sono finanziate da organismi già controllati dallo Stato,
certo,
forse potrebbero avere intrinsecamente un'esenzione.
Questo significa fare una scommessa sull'efficienza e la buona fede, che l'amministrazione pubblica, finché sarà così assetata di incassi, purtroppo tutte le evidenze sono che questo giro di vita di cui sono figli questi tipi di contestazioni alle start-up, che io conosco solo da un anno e mezzo a questa parte, perché prima non si verificavano, dipendono dalla sette del tassico dipendente Stato. E nell'ultimo anno e mezzo c'è anche questa novità, che nel settore del venture capital molte delle società in partenza si trovano all'Agenzia delle Entrate. Io avevo esempi a Como, in Triveneto, quest'altro invece è capitato a Milano, mi stava dicendo, e questo è l'effetto proprio di la sete di cassa, per così dire. Quindi speriamo che presto possiamo tornare a un'amministrazione tributaria capace di ricordarsi e di capire che cos'è una startup tecnologica invece di considerarla
un trucco
della mafia. Ma io voglio
anche vedere, diciamo, che forse c'è anche poca conoscenza di questi fenomeni particolarmente diffusi in Italia.
Ho capito, però neanche tali da configurare eccezioni tali per cui non sappiamo di che si tratta.
Voglio dire,
temo di essere più convinto della malafede più che convinto dell'ignoranza, per così dire. Anche perché, come lo Stato ci dite che nemo censetur ignorare legge, come cittadini nessuno di noi può addurre l'ignoranza per non rispettare una legge, un regolamento, e tanto più dovrebbe valere per lo Stato. Ecco, cioè io non me la sento di dire che lo Stato ha qualche diritto a ignorare che cos'è il venture capital. O meglio, forse lo Stato italiano questo diritto se lo prende, infatti vediamo come va lo sviluppo. Torniamo, grazie a Paolo Cellini, con Innogest, la speranza che gli investimenti che fa Innogest in Italia non trovino, diciamo, uguale attenzione da parte dell'agenzia tributaria dovunque, perché forse è il caso di rafforzarlo questo settore. Torniamo con Marco Zanotti, pausa con due chiamate dai nostri ascoltatori. Massimiliano da Milano, prego Max.
Sì, buongiorno.
Dica.
Buongiorno Giannino, io la chiamavo perché mi riallacciavo al discorso che faceva il dottor Cellini,
sì,
sul problema anche fiscale delle nostre aziende. Noi siamo uno start-upper, quindi di lavoro creiamo nuove aziende, aiutiamo ragazzi a lanciare le loro idee nel mondo internet, in tecnologia
digitale. Conferma che anche a voi capitano cose come quelle dell'agenzia tributaria alla start-up di cui ha parlato Cellini?
Assolutamente sì, noi abbiamo una startup che purtroppo non ha funzionato come doveva, sono stati fatti grossi investimenti e oramai è 2-3 anni che sta perdendo, non riesce a generare utili.
Precisiamolo, può capitare in un rato elevato delle nuove idee d'impresa, non è così non fisiologico.
Sì.
E lo Stato che vi ha detto fiscalmente?
Niente, dopo 3-4 anni ci ha detto che questa azienda, visti gli investimenti che sono stati fatti ancora 5 anni fa, questa azienda deve avere un reddito imponibile di almeno 150.000 euro. Questa azienda ha un fatturato annuo pari a zero, oramai da 2 anni. Io francamente sti 150.000 euro non ho più quale idea di dove andarli a prendere, questo è un grosso problema.
Io posso dirle resistere, ma so che non vuol dire niente, perché purtroppo se non si attempera all'obbligo dello Stato cieco e rapace, poi la somma aumenta. Questa è un'ulteriore conferma del fatto che nel contenzioso tributario bisogna rifondarlo su base di civiltà, quindi credo che il commercialista o l'avvocato che l'assiste gli abbia detto più o meno la stessa cosa. Capisco che mettere mano a 150.000 euro quando è una startup che ovviamente, se non ha fatto revenue e risultati, è un rapina, questa dello Stato, è un po' dura da buttare giù, Massimiliano.
Sì, assolutamente, anche perché ho provato a pensare anche a un interpello, però il commercialista mi ha detto che sulle basi insomma dei dati che ha a disposizione, dice che un interpello sarebbe sicuramente respinto.
Sarebbe sicuramente adesso... respinto.
Sì, mi ha sconsigliato di farlo.
Mandaci copia e se credi organizziamo anche un altro intervento in trasmissione. Chissà che qualcuno ci senta all'agenzia tributaria per distinguere il caso delle start-up tecnologiche eccetera da chi è evasore ed usore. Non mi sembra così complicato, no? Grazie a te Stefano da Cracovia. Da Cracovia chiama Stefano?
Sì, buongiorno Giannino.
Beh, è un onore, è un piacere per me sapere che a Cracovia mi ascolta.
Sì, giornalmente tramite lo streaming.
Cosa la spinge in stream ad ascoltarci e a intervenire?
Sì, perché oggi la discussione sulle start-up e sui saldi negativi delle aziende che nascono e muoiono.
Sì.
Sarebbe interessante invece avere il dato di quelli che decidono di creare direttamente un'azienda all'estero. Nel nostro caso siamo una start-up web, SOS Travel, ci occupiamo di viaggi nell'est Europa e in fase di analisi abbiamo valutato la possibilità di aprire come tour operator in Italia. Se vuole le dico brevemente quello che serve per aprire un tour operator in Italia.
Ma idea che avete scartato?
Cosa?
Idea che avete scartato perché siete andati in Polonia.
Sì, abbiamo scartato perché si partiva con 20.000 euro di fideiussione presso la provincia.
Sì.
Ma adesso mi devono spiegare perché la provincia vuole non una fideiussione, un versamento in contanti o in titoli di 20.000 euro. Oltre alle classiche spese societarie e così via, l'esistenza di un direttore tecnico che necessariamente, essendo chiusi i concorsi, deve essere preso all'esterno,
già.
E mi hanno richiesto anche 1.500 euro al mese per mettere una firma da direttore tecnico,
sì.
Ma non è finita, c'è la necessità di avere un ufficio aperto al pubblico non condiviso. Noi siamo una startup web, potevamo domiciliarci presso il commercialista, potevamo lavorare da casa i primi mesi e iniziare comunque a fatturare.
Lei lo sa per quale ragione non è possibile? Perché il nostro ordinamento immagina che se lei facesse esattamente quello che ha detto, cioè la domiciliazione presso il commercialista, sarebbe uno dei classici segni che direbbero che lei è un evasore e usore. E quindi naturalmente la norma dell'ufficio fisico, che come si può immaginare quando una startup significa immobilizzo di capitale che andrebbe rivolto ad altre cose, è un'altra luminosa prova della lungimiranza e della conoscenza che il nostro apparato tributario dedica a come si fa impresa. L'impresa, questa sconosciuta per lo Stato, questo è il piccolo problema. Stefano, io auguro alla sua impresa naturalmente successo in Polonia. Amerei un paese che non spinge gli italiani che vogliono fare impresa tecnologica, o soprattutto nell'offerta dei servizi, che in Italia va potenziata la produttività, all'estero invece che in Italia. Grazie Stefano.